Quinto studio, pace e guarigione interiore.
Perché lo Spirito Santo potesse realmente illuminarci su questa progressività dell'opera di Dio, perché tante volte il nostro errore è quello di cercare prima qualcosa che viene dopo, magari di non comprendere che c'è una progressività nel come il Signore opera, e questo d'altronde è normale, non possiamo prima laurearci e poi fare il liceo. Così tante volte, se comprendiamo questa progressività, avremo anche questa capacità di prendere il cibo giusto, il cibo che è adatto per la nostra crescita, e potremo crescere armoniosamente. Ma se non comprendiamo questo, tante volte forse finiremo intossicati, non comprenderemo, ci confonderemo. Ma il nostro è un Dio di, non di confusione, ma di pace. È un Dio di ordine, ordine nel senso ordine spirituale. E quindi questo ci deve fare aprire i nostri occhi, perché questo cammino possa essere chiaro, perché possiamo realmente comprendere gli ostacoli, perché possiamo superarli e possiamo aiutarci gli uni gli altri a farlo. Allora, dicevo brevemente, abbiamo visto che la pace più reale di cui l'uomo ha bisogno è quella che deriva dalla riconciliazione con Dio. Diceva in Giobbe: riconciliati col tuo Dio e avrai pace. Questa è la base, questa è l'origine di una vera riconciliazione, questa identificazione con Dio che vive nella pace eterna, libero da conflitti, libero da tensioni, libero da ansie. Questa identificazione, questa possibilità realmente di ristabilire questo rapporto con Dio, e questo grazie all'opera di Gesù Cristo, inizia l'opera di pace, la pace in senso verticale, pace col nostro Creatore, pace veramente con qualcuno che ci ama, pace con qualcuno che ha un progetto meraviglioso, con il grande architetto, potremmo dire, il quale prima di poter iniziare un progetto di ricostruzione delle nostre vite, vuole la firma in questo contratto, vuole la firma della nostra fede in questa meravigliosa opera che è stata la redenzione procurataci da Gesù. E lì allora si stabilisce pace, e lui è come se prendesse l'appalto della tua vita e comincia realmente a portare avanti quell'opera meravigliosa che poi inizia dal tuo spirito, inizia dal darti un cuore nuovo, e questo lo hai compreso, ma poi procede nel trasferire questo progetto meraviglioso che hai messo dentro il tuo cuore anche nella tua anima, nella tua mente, nel guarirti interiormente, nel rinnovare la tua mente o santificarti, che è la stessa cosa, perché questa gloria che è stata messa dentro la tua stalla cominci invece a trasfigurarsi, a esprimersi attraverso la tua personalità. Quindi pace con Dio, questa è la prima parte indispensabile. Senza questo rapporto non ci può essere una pace vera. Poi dicevamo, abbiamo parlato della pace con se stessi, e questo è molto importante, abbiamo visto, perché nella misura in cui abbiamo ricevuto questa nuova identità, chi è in Cristo egli è una nuova creatura, diceva l'Apostolo Paolo, e le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Cioè questa nuova identità che Dio ha messo in noi dovrebbe fare sì che le persone che hanno ricevuto veramente Cristo, che hanno ricevuto questa identità, comincino ad avere un senso di pace con se stesso, mentre fino ad allora avevano delle crisi di identità, si rifiutavano, non si sopportavano, perché non si vedevano attraverso l'opera di Dio. Nel momento in cui Dio ti fa nuovo, nuova di dentro, tu hai bisogno di riappacificarti con te stessa, perché il vero te stessa, il vero te stesso è un essere meraviglioso, creato a immagine di Dio. Ecco perché a questo punto puoi avere pace con te stesso, puoi realmente cominciare a riappacificarti, puoi smetterla di maledirti o di dire male, se preferisci, di te stesso, perché nella stalla che tu eri, Dio ha messo la sua gloria, ha messo questa nuova creatura, questa vita nuova, e da lì proprio il progetto poi continua. Però se tu non riconosci questo progetto che è stato messo in te, se tu non riconosci questa pietra, questo fondamento su cui poi l'edificio si edificherà, come farai a edificare qualche cosa? E tante persone, dicevamo, rimettono sempre in dubbio questo fondamento, allora non costruiscono mai, perché se non sei sicuro che il fondamento è stato messo, come fai a mettere sopra e a costruire una casa? Ma il fondamento lo ha messo Cristo in ognuno di noi, se abbiamo creduto in Lui, se lo abbiamo accettato come Salvatore, e da lì l'opera di costruzione, di ricostruzione, comincia e continua. E questo è molto importante. Poi abbiamo parlato che questa pace, questa nuova identità che Dio ha messo in noi ha delle caratteristiche meravigliose, ha dei frutti meravigliosi: amore, gioia, pace, benignità, dolcezza, i frutti dello Spirito. Questa nuova natura che è in noi non ha il caratteraccio che avevamo noi, o quelli che pensavano di non averlo e poi si sono accorti invece di averlo pure. Questa nuova natura che Dio ha messo in noi ha il carattere di Cristo, questa nuova identità che Dio ha messo in noi ha i sentimenti di Cristo, ha la mente di Cristo. E nella mente di Cristo, sapete, c'era tanta pace. Lui è il principe della pace. Ma dentro la tua nuova identità c'è tanta pace. Ecco perché Dio è come se ti dicesse di scoprire questa pace che Lui ha messo in te, che è caratteristica della tua nuova vita, e di cominciarla ad esprimere affinché questa pace possa estendersi alla tua mente e quindi si possa estendere alle relazioni che non sono molto facili col tuo prossimo. E quindi abbiamo parlato di pace in pace col prossimo, e abbiamo visto che questa pace la possiamo veramente esprimere, questa potenza di pace che nasce anche dal esercitare il perdono, la possiamo esprimere non come un senso di dovere. E abbiamo fatto quella differenziazione tra quello che Gesù diceva nel Vangelo, ancora non c'era stato un perdono eterno da parte di Dio, ricordate? E Gesù diceva: se voi non perdonate, Dio non vi perdonerà. Ma ancora il sacrificio di Gesù non era stato fatto, tant'è vero che nel Nuovo Testamento leggiamo invece: perdonatevi come siete stati perdonati, cioè la potenza di amore e di perdono che Dio ha espresso verso di voi e che voi avete ricevuto solamente così, come un dono gratuito, attraverso la vostra fede. A questo punto, nella misura in cui scoprite questa sorgente di pace e di amore, esercitatela con gli altri, non come un dovere, ma come un potere, come una potenza. Infatti, è normale, ci saranno certi momenti in cui non ci sentiremo in grado di poter perdonare. E allora è inutile che diciamo: io ti perdono, ti perdono, ti perdono. Questa potenza però la possiamo scoprire crescendo nella fede, e scoprendo che più cresciamo nella fede, più scopriremo i frutti di amore, pace e gioia, più verrà facile esercitare il perdono. Quindi non bisogna scoraggiarsi e dire: vabbè, ma io non riesco a perdonare, come faccio? No, intanto continua a scoprire la potenza che Dio ha messo in te di amore e di gioia, e ti accorgerai che a un certo punto questa potenza di amore e di gioia ti permetterà di guarire interiormente da certe ferite del tuo passato, da certi traumi, e ti permetterà realmente di esercitare il perdono di cuore, però, non di testa, così. Un perdono profondo, un perdono reale che ti porterà veramente a benedire quelle persone che ti hanno fatto del male. Questo è un grosso miracolo. Infatti, quando i discepoli sentirono Gesù che diceva di dover perdonare 7 volte 7 se qualcuno ritornava a chiedergli scusa, proprio in quell'occasione gli disse: Signore, allora aumentaci la fede, perché qua, insomma, è una cosa impossibile. E Gesù rispose con quell'esempio pazzesco di fede che può sradicare un albero e piantarlo nel mare, proprio una cosa, proprio per fare vedere che solamente attraverso la fede è possibile, anche un briciolo di fede, è possibile vivere questo miracolo meraviglioso del perdono, della possibilità di riconciliarci. Ma questo miracolo, ripeto, lo ha reso Lui possibile, perché Lui ha messo dentro di noi questa potenza di pace e di amore che attraverso lo Spirito Santo possiamo scoprire e attraverso la nostra fede possiamo esprimere ed esercitare. Poi infine abbiamo parlato di quella pace più a buon mercato, che è quella più che si trova, diciamo così, ci sono grandi svendite e grandi possibilità di acquisto, che è la pace formale, cioè quella pace che realmente non nasce dall'amore, ma nasce da una diplomazia, nasce semplicemente dalla menzogna, nasce proprio dal non volere comunicare per paura che quando si comunica i problemi siano così grossi che alla fine, anziché avere pace, si avrà guerra. Ecco, in fondo l'uomo si è evoluto rispetto, secondo molti, rispetto all'uomo primitivo, all'uomo che combatteva, ma in realtà non si è evoluto, si è solamente costruito delle difese, delle maschere, per cercare di fare finta che lui non odia, che lui non vorrebbe vendicarsi, ma in realtà di dentro, quando uno c'ha una maschera, conserva l'odio, conserva le motivazioni sbagliate. E infatti cosa succede? Abbiamo detto alla fine dello studio di ieri, che quando diranno pace e sicurezza, dice la Bibbia, subito verrà a loro addosso un'improvvisa rovina. Cioè tutta la pace e sicurezza che è formale, sia nell'ambito di una maschera che ti sei messa, che a un certo punto crolla e che ti sentivi in pace, invece ti accorgi di essere un depresso perché non ti sopporti, o nell'ambito della coppia, coppie che apparentemente sembravano in pace, sembravano tutte con delle squisitezze, dei manierismi, cara, caro, cara, caro, e a un certo punto magari poi si lasciano, si separano, si divorziano. Cioè da questa unione formale a un certo punto c'è uno scoppio, ma anche nei gruppi è così. È più semplice avere un'unione formale perché, diciamo ieri, non ci si può malintendere perché non si comunica, quindi non comunicandosi, cioè non avendo comunione e comunicazione tra le persone, uno può benissimo odiare l'altro ma stargli vicino, dice, e guardarlo col sorriso, non ci si accorge di niente. Ecco perché invece in questa opera che lo Spirito Santo sta facendo di unione vera, di corpo, di famiglia, succedono dei problemi, ma è bene che succedano perché si trovino anche delle soluzioni reali, perché tante volte questa pace è una specie di coperta, è una specie di garza che noi mettiamo invece su delle ferite che hanno bisogno di essere curate, devono guarire. Allora veramente la pace si stabilisce in una maniera meravigliosa anche nei rapporti e nelle relazioni tra gli uomini. Ma se noi facciamo finta che non c'è nessuna ferita e diciamo no, ma tutto in pace, ecco, prima o poi verrà fuori il marcio, verrà fuori l'infezione, e allora scopriremo di odiare le persone, scopriremo di non sopportarle, e lì succederanno dei grossi traumi, delle grosse difficoltà. E andiamo un po' all'argomento di oggi, che riguarda la pace e la guarigione interiore. Questo è molto importante, fratelli. Abbiamo detto che la pace che Dio ha messo in noi, frutto del nostro spirito, è qualche cosa che è una pace divina, una pace meravigliosa, è una pace che è di quel regno, il regno di Dio, dove non ci sono conflitti. Ieri parlavamo che nessuno di noi riesce a immaginare gli angeli che cercano di imbrogliarsi a vicenda o storie del genere. Nel regno di Dio c'è un'armonia meravigliosa, c'è un equilibrio, c'è una pace, c'è una libertà di amore meravigliosa. E questo regno di Dio è stato messo in noi, in questa nuova natura che abbiamo, c'è la stessa pace, la stessa gioia. Tanto è vero che durante la lode, voi sapete che in certi momenti si illumina questa realtà interiore di pace, e in quel momento sentiamo una pace profonda, una pace bellissima, una pace proprio meravigliosa. Però cosa succede? Che poi magari finisce quel momento e rientriamo subito nei conflitti, nelle tensioni, nella ansia che c'è nella nostra mente, e riprendiamo la nostra vita nevrotica. E allora quello che è importante comprendere è che la pace che Dio ha messo in noi, che è parte della nostra nuova natura, per esprimersi, dicevamo, ha bisogno di guarire quei conflitti, quelle tensioni, quelle amarezze, quei risentimenti, tutte quelle realtà delle nostre emozioni ferite, affinché realmente possa passare attraverso la nostra personalità e raggiungere altre persone. E questo è un processo molto importante. Abbiamo parlato tante volte di questo processo, l'abbiamo chiamato rinnovamento della mente, e abbiamo bisogno di comprendere, prima di ogni altra cosa, come troviamo scritto in Isaia 30, lo prendiamo un attimo questo verso, versetto 15, poiché così aveva detto il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel tenervi in riposo sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non lo avete voluto e avete detto: no, noi galopperemo sui nostri cavalli, e per questo galopperete. E avete detto ancora: e cavalcheremo su veloci destrieri, e per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci. Mille di voi ne fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di cinque vi darete alla fuga. Questo è qualcosa di grandemente profetico. E poi leggeremo pure il verso 18, di qualcuno che non comprende come realmente poter vincere le proprie battaglie, i propri conflitti. Il Signore quasi era espresso, aveva detto che nel tornare a Lui e nel tenervi in riposo sarà la vostra salvezza. E questo ci parla di riconciliazione, la salvezza meravigliosa che è avvenuta quando siamo andati a Lui, quando abbiamo stabilito questo rapporto di amore, questo rapporto veramente di comunione con Dio. Però poi continua, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Molti di noi siamo andati a Lui, abbiamo realizzato questa salvezza meravigliosa, però poi abbiamo cominciato a lottare, abbiamo cominciato ad andare avanti con le nostre risorse, con le nostre forze, con le nostre capacità, anziché scoprire il dono della grazia di Dio, anziché scoprire questa nuova identità che Lui ci ha dato, abbiamo cercato di affrontare i nostri nemici ancora con le nostre energie, con la nostra moralità, con il nostro buonsenso, con la nostra volontà. E qui c'è una grande rivelazione invece, come a dire, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma questo è strano, dice il Signore, come nella calma e nella fiducia? E come faccio ad affrontare quella persona che mi perseguita? E come faccio a lottare contro questo pensiero che mi ossessiona? E come faccio a lottare contro quella persona che vorrebbe fregarmi? E come faccio a lottare contro mia moglie che non mi sopporta? Posso mai rimanere nella calma e nella fiducia? Questo è l'interrogativo che ognuno di noi si pone. Ma come, Signore, posso mai essere calmo e fiducioso quando mi stanno succedendo tutte queste cose? Posso mai essere calmo e fiducioso quando nella mia mente ci sono così tanti veleni, tanti pensieri, tante angosce, tante paure? E allora qual è l'atteggiamento più comune? Quello di cercare una soluzione umana. E infatti cosa dice qua la Scrittura? Ma voi non l'avete voluto, avete detto noi galopperemo sui nostri cavalli. È chiaro che non significa che ognuno di noi ha scelto un cavallo e si è messo a correre. In senso simbolico ognuno di noi ha preso degli strumenti, dei mezzi umani per lottare, per combattere, anziché stando in questa fiducia, in questo riposo, in questa certezza che la battaglia era stata vinta dal Signore e Lui ci aveva dato già la vittoria, siamo partiti in quarta e lì abbiamo cercato di risolvere con le nostre capacità, con le nostre risorse, quei problemi che erano intorno a noi. E molti si sono invischiati in problemi più grossi, altri sono caduti nella trappola delle ossessioni, cioè più hanno cercato di combattere i loro pensieri di paura, di ansia, di angoscia, più questi pensieri li hanno dominato e più loro correvano per lottare con i loro pensieri e più i pensieri li intrappolavano. Ecco perché la soluzione di Dio è sempre strana: nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. E questo è qualcosa di strano per noi. No, noi galopperemo sui nostri cavalli, Signore, noi ce la faremo, noi combatteremo. Questo pensiero che mi disturba, questa paura, quest'ansia, questa gelosia, questa invidia, io verrò contro di lei, cercherò di annullarla, cercherò di reprimerla. Oppure questa circostanza, lotterò, mi dibatterò. E sapete cosa succede quando si fa così? È come un dibattersi nelle sabbie mobili. Più vi muovete e più affondate, più cercate di lottare con le vostre forze e più vi sentite risucchiati, più cercate di risolvere i problemi, più vedete che questi si complicano. E allora Allah dice: Signore, ma com'è possibile qua? E il Signore continua a dire: nella fiducia, nella calma sarà la vostra forza. Però se invece voi non comprendete questo e anziché sviluppare fiducia e calma, cominciate a correre all'impazzata, cominciate a cercare di fare un sacco di cose, cosa succederà? Che quelli che vi inseguiranno saranno più veloci e mille di voi ne fuggiranno alla minaccia di uno solo, cioè alla minaccia di un solo pensiero, di una sola circostanza, tanti di noi crolleranno, sconfitti, depressi, scoraggiati, abbattuti. Perché? Perché hanno cercato di venire contro questi ostacoli con le proprie risorse. E poi invece guardate che bello alla fine, perché c'è sempre un'alternativa in quello che Dio fa. Il nostro Dio è un Dio che ci ama così tanto, che non ci lascia. Non dice: ecco, io te l'avevo detto, ora galoppa, galoppa. Dice: vediamo dove puoi arrivare. Noi faremmo così, quando qualcuno non ci ha ascoltato nei nostri suggerimenti e ha fatto il contrario precisamente, quando lo vediamo essere in grossa difficoltà, gli diciamo: hai visto, te l'avevo detto, ti è piaciuto fare di testa tua. E se il Signore dovesse fare così sarebbe tragica per ognuno di noi, ma Lui ci ama così tanto, ci ama così fortemente, che quando ci vede cercare di combattere con i nostri miseri mezzi, Da una parte soffre veramente perché dice, ma questi vogliono dare la testa contro il muro cercando di romperlo. E non capiscono realmente come io ho messo dentro di loro una sorgente di forza, di pace, di libertà, che hanno bisogno di credere. E poi infatti dice il verso 17, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come un'antenna sopra un colle. E questo chiaramente è simbolico, fino a che rimaniate isolati completamente, distrutti, cosa ci fa un palo in vetta a un monte? Niente. E tante volte noi rimaniamo come dei pali, cioè proprio isolati, e ancora peggio, in vetta a un monte, cioè proprio così sconfitti, così inutili, così depressi, così scoraggiati di tutte quelle che sono stati i nostri tentativi di vincere, che siamo là, un palo proprio, che non serve a niente, sopra un monte, proprio inutili, abbattuti. Perciò, però, guardate cosa dice il verso 18, l'Eterno aspetterà per farvi grazia e poi si alzerà per avere compassione di voi. L'Eterno aspetterà, come a dire, aspetterà che vi stanchiate di galoppare, aspetterà che cercate di combattere per farvi grazia, cioè per farvi vedere che non dovete cercare di fare qualcosa, ma dovete scoprire quelle risorse meravigliose, quei tesori meravigliosi che Lui ha messo in voi. E allora là, veramente questi pali scenderanno dal monte, diventeranno alberi, diventeranno veramente qualche cosa dove gli uccelli potranno andarsi a posare. Mentre se il seme di Dio che ha messo in te non diventa un albero vivente, ma muore in qualche modo, si può fare solamente un palo. Ma se questa vitalità, se tu scopri questa vita meravigliosa che Dio ha messo in te, e tante volte, purtroppo, dicevo, la scopriamo proprio dopo che abbiamo lottato, ci siamo stanchiati, non ce la facciamo più, abbiamo cercato di essere dei cristiani coerenti, abbiamo cercato di lottare con le nostre energie, con le nostre forze, abbiamo subito una sconfitta totale, a quel punto la grazia di Dio ci sorregge e ci dice, figlio mio, figlia mia, io ti ho fatto grazia, come a dire, io ho messo dentro di te tutte le risorse di pace, di amore, di gioia, di forza, perché tu possa vincere, ma non con le tue, non con i tuoi metodi, ma ora hai bisogno di credere, di avere veramente fiducia e calma. E sapete, le persone che poi scoprirete che cominciano ad avere una fede fiduciosa e calma, non sono persone che l'hanno avuto sempre così, sono persone che hanno passato attraverso grandi travagli tante volte, hanno sbattuto 10.000 volte la testa, però poi hanno imparato veramente a confidare in quello che Dio aveva fatto dentro di loro. Ecco perché li vedrete con questa calma, con questa fiducia, con questo riposo, e che vi sembrano, dice, ma questo che sono pazzi, cioè che sono così calmi, questo gli succede quello e sorride, cioè... No, è qualche cosa che dipende veramente dal fatto che hanno scoperto che la loro fiducia, la loro calma sono veramente degli ingredienti fondamentali per vedere la forza di Dio manifestarsi. La pace che Dio ha messo in noi, sentivamo dire da una lettura poco fa, ci protegge dai nostri stessi pensieri che generano grandi conflitti e dalle circostanze esterne. E la pace di Dio, diceva in Filippesi 4:7, che sorpassa ogni intelligenza, proteggerà, guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri, guarderà i vostri pensieri in Cristo Gesù. Cosa significa? Questa pace che Dio ha messo dentro di noi è una protezione, ma non è una protezione solamente dagli eventi esterni, ma la protezione più grande di cui noi abbiamo bisogno è la protezione da noi stessi. Tante persone si sentono minacciate sempre dagli altri, e scaricano tutte le problematiche, l'altro e quell'altro, e la circostanza, e la famiglia, e il datore di lavoro. Ma io vi dico che i peggiori nemici di noi stessi siamo noi. E soprattutto la nostra mente, la quale non si vuole uniformare tante volte a questa libertà meravigliosa, ma conserva tutta quella negatività, tutta quella aggressività, tutte quelle tendenze, tensioni, irrequietezze, gelosie, contese, invidie e così via, che caratterizzano il sistema in cui viviamo. Quindi i nemici peggiori sono i nostri pensieri spesso, e se noi non avremo prima una vittoria sui nostri pensieri, è inutile che cerchiamo di cambiare posto, ambiente, troveremo persone sempre che ci creeranno problemi, perché siamo noi che non abbiamo ancora vinto questa battaglia interiore. Tante persone cambiano gruppi, vanno in quello, vanno in quell'altro, pensando di trovare circostanze migliori, ma fino a che loro non hanno imparato ad affrontare le loro negatività, i loro pensieri, non potranno trovare un ambiente consono, non potranno trovare un ambiente dove il diavolo non c'è, e se no dovete morire. Questa è una soluzione, però non credo che qualcuno di voi la voglia sperimentare subito, quando sarà il tempo del Signore. Dicevo, questa pace che Dio ha messo in noi è una protezione fondamentale per i nostri pensieri, che tante volte sono come dei cavalli imbizzarriti e che hanno bisogno di essere un po' tenuti al freno man a mano che diventano docili, man a mano che si addomesticano. Ecco, man a mano che la nostra mente si rinnovi, ci vuole però qualche cosa che ci protegga, perché, ripeto, la mente non si rinnoverà in un momento. La guarigione interiore non avverrà in un giorno nella tua vita, però intanto che avviene, intanto che la tua mente cambia, intanto che impari realmente a riposare mentalmente, emotivamente nel Signore, ci vuole veramente lo scoprire questa ancora di protezione che è la sua pace dentro di te, che ti protegge. Cioè, come a dire, la tua testa subito andrebbe a fare quell'altro, scatterebbe in quella direzione, opererebbe in una maniera impulsiva, spinta dalla spinta della carne, ma la pace di Dio che è dentro di te, come funzione fondamentale, intanto ti protegge da questi pensieri e da soprattutto le reazioni a questi pensieri, perché quella è la cosa peggiore. Perché il problema non è tanto pensare, il problema è quando un pensiero comincia a generare dentro di noi tutto un comportamento e un'azione che poi chiaramente saranno negative e distruttive. Il pensiero in fondo è un uccello che si posa sulla testa e poi se ne può andare, ma quando l'uccello fa il nido sulla tua testa, allora là è il problema. Cioè, allora così il pensiero ha bisogno di essere veramente in qualche modo bloccato da questa pace meravigliosa che Dio ha messo in te. Quindi, dicevo, la pace ci protegge dai nostri pensieri che generano grandi conflitti, dalle circostanze esterne, e si va estendendo dai nostri cuori, cioè da questa nuova realtà che Dio ha messo in noi, alle nostre menti, e questo attraverso la fede, e può anche toccare, come abbiamo detto ieri, pure i nostri corpi. Cioè questa salvezza, che ha un significato estensivo nel linguaggio di Dio, cioè riguarda lo spirito, riguarda l'anima, ma riguarda anche la guarigione del corpo. Cioè, mano a mano che noi scopriamo questa pace, questa libertà interiore, questa libertà, questa pace, non solo guarisce, può guarire le nostre menti, i nostri ricordi, le nostre tensioni, le nostre paure, che sono registrate nei nostri cervelli, ma va oltre, e la pace di Dio realmente si porta anche in quei conflitti che nascono dalla malattia. È chiaro che viviamo in un corpo corruttibile, in un modo o in un altro stiamo invecchiando, in un modo o in un altro le nostre cellule stanno morendo, però Dio, attraverso la potenza della guarigione, risolve i conflitti anche a livello fisico. Infatti a quella donna dal flusso di sangue, ricordate, ieri abbiamo detto, Gesù gli disse: vattene in pace, la tua fede ti ha salvato. In quel caso la sua pace era anche una salvezza fisica, cioè una guarigione che dopo 12 anni di spendere tutti i suoi soldi con i medici di allora non aveva potuto ottenere, ma che la potenza, la virtù che venne da Gesù proprio sanò istantaneamente. E quella donna, quindi, evidentemente, non era quello il suo problema magari fondamentale. Probabilmente non sappiamo cosa facesse quella donna, ma in quel caso la pace derivò dalla guarigione fisica e l'opera, la potenza di Gesù si esplicò proprio determinando pace in quel corpo martoriato da quelle emorragie continue, da quella perdita di sangue, dove veramente nessun rimedio aveva potuto dare una soluzione. Dicevo, quindi, la pace che possiamo esprimere, allora, comprendiamo in questo momento, dipende dal grado di rinnovamento mentale che abbiamo sviluppato, cioè a sua volta legato alla guarigione interiore. È come a dire: Dio ha messo la pace dentro di noi, ok, ma questa pace per passare fuori deve passare attraverso la nostra mente. Quindi, se la nostra mente non viene rinnovata, se la nostra anima non viene guarita, questa pace che è dentro non passerà fuori. E infatti cosa succederà? Come abbiamo detto ieri, che molte persone magari vedranno che hai pace dentro, vedranno la pace di Dio dentro, ma tu in quel momento non hai pace. C'è la pace di Dio dentro il tuo cuore, ma nella tua mente c'è la guerra, c'è il conflitto, c'è la tensione, c'è l'angoscia. E la soluzione di Dio è però che questa pace interna realmente cominci a sanare tutti quei conflitti, quelle angosce, quelle tensioni che invece sono nella tua mente. Ecco perché persone che esprimono pace, persone che voi vedete che stanno lì accanto, al di là di quello che dicono, ecco, perché uno può dire, ah, pace, sai, sto bene, sono tranquillo, e poi magari dopo che ti ha lasciato si va a buttare dal balcone. Cioè, quindi non dovete lasciarvi impressionare da quello che si dice, abbiamo imparato a recitare così bene, a prendere in giro gli altri, oltre che noi stessi. Quello è più difficile, di prendere in giro noi stessi, ma ci si riesce pure molto bene. Per cui non dovete impressionarvi nelle parole, ma se uno è sensibile, vedrà quando si trova accanto a una persona che trasmette pace o non trasmette pace. E allora questo è importante, cioè nel grado vedrete che quelle persone che trasmettono pace sono delle persone che hanno sviluppato una guarigione interiore più profonda, più intensa, che sono andate più avanti in questo processo di rinnovamento mentale, che sono maturate spiritualmente. Non sto parlando di carismi, perché i carismi, i doni, i ministeri, tutto questo vengono da Dio e li possiamo esplicare indipendentemente dal nostro carattere cristiano. Sto parlando proprio della persona che gradualmente, guarendo interiormente, rinnovandosi mentalmente, può esprimere sempre di più la pace di Cristo. E voi vedrete che questa pace quindi corrisponde al grado di rinnovamento mentale. Guarendo infatti dalle nostre ferite emotive, dai nostri ricordi traumatici, sviluppando quello che è il processo di santificazione, in fondo, diverremo sempre di più dei canali di pace. Dei canali di pace, non c'è altro mezzo. Tante volte noi vorremmo essere canali di pace senza questo discorso, vorremmo adoperarci alla pace senza essere rinnovati mentalmente. E allora magari alla fine cominciamo tante belle cose, cominciamo tante belle bei gruppi, belle organizzazioni, però alla fine siamo divorati dalla rabbia, dalla tensione, dai risentimenti, per cui tante cose che nascono da un buon principio, da un buon desiderio che sarebbe quello di vivere uniti, in realtà vengono distrutti poi da questo fatto che non siamo guariti interiormente, che ognuno di noi ha delle cose che gli bruciano dentro e prima o poi queste cose che gli bruciano dentro verranno fuori e creeranno molti problemi nell'ambito della coppia, nell'ambito di tante altre cose. Ecco perché è molto importante. Però, a proposito di questo, voglio aprire una parentesi, se riuscite a seguirmi. È molto importante, questo ne ho parlato una volta a Peschiera del Garda, la prima volta forse che abbiamo fatto un convegno, quando questo avviene è molto importante che ci si trovi in un ambiente di grazia. Cosa significa? Che Dio, prima di farci aprire la porta delle nostre soffitte, del nostro inconscio, vuole essere sicuro che non ci spaventeremo troppo, cioè vuole farci realmente prima ricevere un messaggio di grazia, un messaggio di amore. Perché? Perché questo? Perché lui sa che se noi dovessimo scoprire queste cose bruttissime nella nostra vita, senza sapere che lui ci ama e senza sapere che noi non siamo le nostre soffitte, ma siamo degli esseri nuovi, cioè che la soffitta è qualcosa che è nella nostra mente, ma non siamo veramente noi, nessuno di noi avrebbe il coraggio di aprire queste soffitte, perché appena si aprono succederebbero delle cose incredibili, come succedono realmente. E questo, se vi può consolare, il messaggio della grazia, infatti, abbiamo detto allora, che di solito all'inizio genera un peggioramento delle persone. Cioè, questo è qualcosa che tante volte io devo vivere nel mio girare, è come se dopo tempo che è stato predicato questo messaggio, le persone l'hanno assorbito, si comincia a peggiorare i gruppi, le persone. Io dico, Signore, ma guarda che razza di effetto c'è. Ma questo è proprio nel progetto di Dio, è come se Lui prima ti desse veramente un ambiente asettico, un ambiente sterile, e poi può procedere all'operazione. Non fa come i nostri ospedali, perlomeno della Sicilia, dove non c'è tanto asepsi, insomma si opera là e poi magari l'operazione va bene e quello muore per una setticemia o per un'infezione di qualunque altro genere. Dio prima di condurre un'operazione nella nostra vita ci mette in un ambiente spirituale, in un ambiente dove realmente quella infezione, anche se viene, non ci farà tanto male, non ci determinerà dei danni gravi. Allora prima lui ci mette veramente in una circostanza, è come se ci ricoverasse, ci desse veramente un appoggio, una consolazione, qualche infermiere, qualche angelo infermiere che viene a sostenerci, e poi là però inizia un vero processo di operazione, cioè come dire, Dio veramente non vuole che i mali che abbiamo restino coperti, allora là cominciano a venire fuori veramente quegli atteggiamenti che abbiamo sempre cercato di nascondere, ma che Dio vuole guarire veramente. Allora là cosa succede? Vengono fuori delle infezioni, vengono fuori il fatto che uno aveva tanta gelosia con l'altra, nei gruppi succedono tante cose strane, quello non sopporta quell'altro, quello si accorge dell'altro, quello è invidioso che il leader e passa più tempo con quello anziché con quell'altro. Cioè vengono fuori tutte queste cose, ma è bene che vengano fuori, perché se non vengono fuori non verranno sanate, ma se vengono fuori in un clima sterile, spiritualmente, protetto come quello dell'amore di Dio, della grazia, allora queste malattie non saranno mortali, anzi guariranno. Ecco perché Dio è intelligente nella progressività della guarigione interiore. Prima ci ricovera in un certo senso, ci mette in un ambiente buono e poi, allora là comincia il suo bisturi, comincia là a toccare dei certi punti dolenti della nostra vita, ma vi dico che queste operazioni avvengono in una maniera meravigliosa e poi realmente noi possiamo ritrovare quella gioia, quella pace, quella calma che erano diventate solamente delle illusioni per noi, ma non erano reali. Non so se questa parentesi è chiara, casomai poi se non è chiara farete qualche domanda. Dicevo, guarendo le nostre ferite emotive, dei nostri ricordi traumatici, diverremo sempre di più canali di pace. Se invece ci sono tante ragioni per cui tante volte non ci vogliamo sottoporre a delle operazioni o per paura, tante volte diciamo no, ma lo voglio tenere questo tumore perché mi devono tagliare, dice, ma se devono tagliare, però se tagliano, cioè si leva il tumore da te, se tu te lo vuoi tenere questo tumore ti distruggerà. E tante volte noi agiamo con lo stesso atteggiamento stupido nei confronti delle nostre tendenze negative. Me la voglio tenere questa tendenza negativa, me lo voglio tenere questo risentimento, me lo voglio tenere questo odio. Ora è chiaro, dicevamo ieri, c'è stata una domanda molto importante che ha detto, cioè, ma noi abbiamo, tu mi hai detto prima che Dio ci dà sempre pace indipendentemente dal fatto se siamo rinnovati o meno. Questo è vero. Però questo discorso è un discorso graduale, infatti ho fatto l'esempio della scuola, cioè uno va in prima e là supera problemi di prima, va in seconda, va, c'è una gradualità, cioè una persona non si può sentire in tensione perché in prima elementare ancora non sa fare teoremi algebrici, è normale, è relativo alla sua crescita, però se poi arriva là e continua a voler fare sempre 2 più 2, 2 più 2, e là qualcuno lo farà sentire in crisi perché dice ma come ancora 2 più 2 e tutte le altre cose. Ecco, e quindi questo determinerà crisi. Cosa significa? Che è vero è che Dio ci dà una pace reale, una pace costante di amore verso di noi, però Dio stesso ci dice che se noi non cresciamo, se noi gradualmente non ci liberiamo attraverso il rinnovamento della mente di quelle tendenze negative, di quegli atteggiamenti negativi che ci sono nella nostra mente, questi ci creeranno conflitti, questi non ci daranno pace. Dice una parte della scrittura, non c'è pace per l'empio, cioè per quella persona. L'empio non è una persona che non ha conosciuto Dio, ma è una persona che ha conosciuto Dio, però anziché camminare in questo sentiero di santificazione, va secondo la logica della sua carne semplicemente, e non può avere pace, perché la pace si trova in quel tesoro che Dio ha messo in te. Ma se tu invece anziché di scoprire questo tesoro continui a camminare secondo la caparbietà del tuo cuore, e leggiamo un versetto a tal riguardo in Deuteronomio 29, capitolo 19, cioè verso 19. Dice così in questa versione: «E non avvenga che alcuno, dopo avere udito le parole di questo giuramento, si lusinghi, cioè si prenda in giro nel cuore suo dicendo, avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore». Come dire, non avvenga, cioè che ci pigliamo in giro, come a dire che dopo avere udito che la vera pace si trova in questo tesoro che Dio ha messo in noi, cioè anziché quindi cominciarla a scoprire, continuiamo invece a dire no, ma io continuerò a camminare secondo le tendenze negative della mia mente. Non prendiamoci in giro, questo non ci porterà a pace, questo non ci porterà a riposo, serenità. Questo non significa che Dio ci rigetta, questo non significa che Dio non ci vuole più come figli, questo non significa che non siamo salvati, ma significa che rimarremo cristiani carnali, come i cristiani di Corinto, i quali erano ancora bambini, ancora erano pieni di gelosie, contese e rabbia qua là, e Paolo li definì cristiani bambini, cristiani carnali, anche se avevano un sacco di doni spirituali, ma dal punto di vista di crescita nella pace, nell'amore,
non erano cresciuti, erano rimasti. E chiaramente voi pensate che questo non crescere poteva dare pace. Ma erano sempre intenti a litigare l'uno con l'altro, a dire io sono di Paolo, no, io sono di Pietro, io qua, io là, Pietro è più forte di Paolo. Cioè stavano continuamente in conflitto, in tensione, e questo non poteva dargli pace. Erano così occupati a stabilire chi fosse il più forte, il più grande, il migliore, cioè che questo creava competizione, creava tensione. Dove c'è competizione non ci può essere quella pace. Dove c'è competizione non ci può essere serenità. Anche quando si sono fatti degli sport dove sembra che tutto è regolato, voi invece non sapete come gli atleti vivono uno stato di tensione estrema. Cioè vogliono vincere a tutti i costi, e quello, il fatto di non vincere crea dei traumi incredibili in molti atleti, in molti sportivi, anche se sembra che non si vede. E molte persone rimangono ferite da queste cose, perché vivono un senso di competizione molto spiccato, e dove c'è competizione non ci può essere una pace reale, una serenità. Non ci può essere pace, quindi, se continuiamo a essere dominati dalle nostre tendenze carnali. Un altro verso che ci riporta a questa realtà, in Giacomo. Giacomo era un esperto in questo senso, o perlomeno lo Spirito Santo gli ha dato tanti consigli molto profondi in questa dimensione. Infatti lui stesso cosa disse? Da dove vengono, fratelli cari? Dal capitolo 4, verso 1. Da dove vengono le guerre e le contese fra di voi? Perché molti avranno cominciato a dire, no, ma è perché quello, ma perché il mio pensiero è migliore di quello, la mia dottrina è più bella di quella, no, perché io lo penso così, è lui che non mi capisce. E qua Giacomo dice, da che cosa vengono, fratelli cari, le vostre contese? Perché tante volte, sapete, vogliamo giustificare la nostra contesa dicendo, no, ma è giusto che io faccio così, è giusto perché io so la verità, io ne so più di lui, quindi è giusto che io devo cercare di convincerlo a tutti i costi. Prendiamo una scusa plausibile per noi, ma qua l'Apostolo Giacomo dice, da dove vengono, fratelli, le guerre, le contese, le tensioni che ci sono tra di voi? Non è forse da questo, cioè dalle vostre voluttà, dalle vostre spinte che guerreggiano nelle vostre membra? Non so come traduce in quella versione, puoi leggere...
Vengono le lotte e i contrasti che ci sono tra di voi, vengono dalle passioni che continuamente si agitano e combattono dentro di voi.
Ecco, vengono dalle passioni che continuamente si agitano e combattono dentro di voi. Quindi, come a dire, ha voglia che cercate delle scuse, e no, è perché quello, è perché quell'altro. Il problema della vostra tensione dipende da quelle passioni, da quelle spinte che guerreggiano ancora dentro di voi, cioè alle quali voi non siete riusciti ancora a mettere una croce sopra, la croce di Cristo, non siete riusciti ancora a vincere questa battaglia dentro di voi. Quindi se non la vincete dentro di voi, è inutile che poi ve la prendete se non riuscite ad andare d'accordo con nessuno. E tanti di noi fanno così, se la prendo, ecco, io non riesco ad andare d'accordo con nessuno. Ma può essere che il problema non sia negli altri, ma il problema sia in te. E fino a che non guarisce in te questo problema, non andrai d'accordo con nessuno mai. Non troverai una persona con cui andare d'accordo veramente. Quindi non ci può essere una vera pace se continuiamo ad essere dominati dalle nostre tendenze carnali. Invece siamo esortati questa mattina a scoprire i tesori di Dio, la sua gloria, e ad apprezzare e a valorizzare quello che Lui ha messo dentro di noi come fonte realmente di soluzione, come fonte di pace. Apprezzare e amare la Sua parola. Ma apprezzare e amare la Sua parola non significa apprezzare solamente questo libro meraviglioso che è la Scrittura, perché questo libro meraviglioso ci parla di quello che Lui ha fatto dentro di noi, di quell'opera meravigliosa che Dio ha messo dentro di noi. Significa quindi amare ed apprezzare le risorse, i tesori, le soluzioni che Dio ci ha dato. Ecco perché Dio tante volte soffre, perché è come se dicesse, ma come, io gli ho dato un sacco di soluzioni, ho messo dentro di loro un sacco di risorse meravigliose, ho messo dentro di loro frutti meravigliosi, la pace, la gioia, l'amore, e loro anziché scoprirli e usarli e credergli continuano a cercare le loro tendenze, continuano a camminare secondo le loro spinte solamente emotive, senza scoprire questa gloria. Ecco perché Dio soffre, ma soffre per noi, perché ci vede brancolare nel buio dei nostri sentimenti, delle nostre passioni, che ci portano sempre a conflitti, a trappole, senza invece scoprire questa parola meravigliosa che è stata piantata in noi e che può salvare le anime nostre. E infatti così dice nel Salmo 119, verso 165, grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge. E amare la sua legge non significa solamente amare la Bibbia, ma perché Dio cosa ha fatto? Ha scritto le sue leggi nei nostri cuori. Allora significa amare quella nuova natura che Dio ha messo in noi, apprezzare quello che Dio ha fatto in noi. Se noi cominciamo ad apprezzare, a scoprire quello che Dio ha fatto in noi, questo ci porterà a grande pace e farà sì che non ci sia niente che ci possa fare cadere. Quante volte cadiamo? Non nel senso fisico, quello magari ci fa rompere qualche osso, qualche... Ma queste sono le cadute tutto sommato meno traumatiche. Ci sono tante cadute che facciamo quando abbiamo messo i piedi su qualcosa che ci sembrava sicuro, un affetto, un sentimento, una cooperativa, una società economica, tante cose su cui abbiamo messo i piedi con sicurezza e poi siamo caduti e il crollo è stato forte, ma per le persone che cominciano ad appoggiarsi all'opera che Dio ha fatto in loro non ci sarà niente che li faccia cadere. E ancora in Proverbi 1,33 dice: ma chi mi ascolta se ne starà sicuro, sarà tranquillo senza paura di alcun male. Ma chi mi ascolta, dice la parola di Dio, se ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura di alcun male. È strano, Dio continua a darci una soluzione che non è quella di combattere, di affannarci, di lottare, ma è quella di sintonizzarci su di Lui, è quella di sintonizzarci sulla Sua opera dentro di noi per stare al sicuro e per vincere la paura di ogni male. E allora, come conclusione, non lasciamoci allora condizionare dall'ambiente esterno, perché l'ambiente esterno creerà delle circostanze come le creò al salmista. Siamo sempre vicino qua, possiamo prendere il Salmo 120 e ci dice proprio qualche cosa di particolare che credo ognuno di noi può vivere ogni giorno. Dice così: misero me, e questo misero me ci potresti mettere ognuno di voi, che soggiorno in Mesech e dimoro fra le tende di Kedar. Qualcuno potrebbe dire: misero me che dimoro in Palermo, città veramente di grandi conflitti, di grandi tensioni, ma potreste dire a Verona, a destra e a sinistra, non c'è un paese tranquillo. Misero me che dimoro in casa mia con una moglie che tu non conosci, potreste dirgli qualcuno. O con un marito che non hai idea di com'è, in una tenda veramente dove me ne scapperei ogni giorno. E infatti dice: l'anima mia troppo a lungo ha dimorato con colui che odia la pace. Cioè, come dire, mi sono trovato troppo a lungo con colui che odia la pace. Io sono per la pace, ma non appena parlo, essi sono per la guerra. Qualcuno potrebbe proprio essere nella situazione del salmista, ma dire: io mi trovo in una situazione tale che io vorrei la pace, ma appena parlo io, cioè tutti mi assalgono, mi vengono contro. Cioè, come dire, sono troppo vissute queste persone in un clima di tensione, ma ognuno di noi è stato così, siamo stati così abituati a vivere nella tensione, nell'odio, nel risentimento, che questo viene così naturale, che tante volte non comprendiamo la potenza di pace che Dio ha messo in noi. Però io so che la pace di Dio è più forte di ogni cosa, la pace di Dio può produrre dei risultati meravigliosi, e come leggiamo ancora in Proverbi, per chi è nella pace vi è una grande gioia, cioè la pace di Dio porta anche alla gioia, Proverbi 12:20. E allora cerchiamo, ecco per concludere, le vie della sapienza. In Proverbi 3,17, gli ultimi due versetti, leggiamo e abbiamo concluso. Proverbi 3,17 dice così, sta parlando della sapienza, ma in senso lato, la sapienza è Cristo, che è sapienza, potenza di Dio, è l'opera che Dio ha messo in te, là è la vera sapienza. E in questa opera, cosa dice? Le sue vie, cioè le vie della sapienza, sono dilettevoli e tutti i suoi sentieri sono pace. Tutti i sentieri sono pace, cioè come a dire, questo quindi vi lascio con un'ultima riflessione, cioè tutte le soluzioni che Dio ha messo in noi non sono soluzioni che abbiamo bisogno di applicare entrando nuovamente in conflitto, perché la trappola sapete qual è di molti, che dicono ma questo me l'ha detto il Signore, quindi io siccome me l'ha detto il Signore gli devo dare un colpo in testa, gli devo distruggere, cioè cerchiamo di portare avanti le intuizioni spirituali, le cose di Dio, ma non secondo i sentieri veramente del Signore, secondo poi, secondo i nostri mezzi, e per questo tanti hanno fatto delle guerre sante, tra virgolette, delle crociate o altre situazioni o tante altre cose, perché recepivano veramente il comando di Dio, ma anziché portarlo avanti secondo l'ottica di questa nuova natura meravigliosa di amore e di pace, lo portavano avanti poi con i loro mezzi. E quando c'era qualcuno che magari dice, il Signore diceva, vai a convertire una persona, cioè senza capire come poteva avvenire, uno magari andava con la spada e dice, ti converti o se no ti ammazzo. Sembra da ridere, però tante volte lo facciamo anche noi, non in questa maniera così brutale, perché non comprendiamo che queste potenzialità che Dio, questi consigli, questa guida che Dio ci dà, bisogna che si realizzi attraverso la scoperta di questa sapienza che è spirituale, di questa nuova natura. Bisogna che Cristo viva in noi e che quindi quando ci muoviamo esprimiamo il carattere di Cristo. Molti dicono io voglio esprimere il carattere di Cristo quando è entrato nel Tempio e comincia a schiacciare tutti. Dice là mi ci ritrovo. Perché la mia è un'ira di Dio. Stai attento, non è... cioè, la tua è molto più facile che sia un'ira determinata dalla tua risentimento, dalla tua rabbia, quindi non prendere questo esempio, ma comprendi, e leggiamo l'ultimo verso proprio in Giacomo, che ci fa comprendere questo, la continuazione di quello che aveva detto poco fa, al capitolo 4, prima aveva parlato di queste tensioni, di queste guerre, conflitti, aveva parlato poi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio, e poi leggiamo un versetto in particolare sulla sapienza che viene dall'alto, cioè prima voglio dire, scusate, parla della sapienza meravigliosa che Dio ha messo in ognuno di noi, queste vie di sapienza che abbiamo letto poco fa nei proverbi, queste vie di sapienza, e la sapienza, ricordatevi che cos'è, è la capacità di rendere pratica la conoscenza. Infatti un dono di sapienza nel senso carismatico, spirituale, è anche questa capacità pratica che noi riceviamo di poter sbloccare certe situazioni. Non è l'intuizione solamente, non è la rivelazione, ma è la capacità pratica poi di trasformare in un risultato qualche cosa che è un'intuizione. Che sapete, noi potremmo avere delle bellissime intuizioni sempre, però poi immaginate un artista che abbia delle bellissime intuizioni musicali, però che non ha scritto mai una nota. Ci sarà bellissimo, però non ha mai composto neanche un sonetto. Cioè tutte queste intuizioni non servono a niente. Ho un pittore che ha una fantasia meravigliosa però non ha mai fatto un quadro, sarebbe pazzesco. Allora la sapienza è proprio la capacità di tradurre in pratica, in azione, qualche cosa che realmente è rivelazione, è intuizione. Però stiamo attenti, perché la sapienza, qua ci ricorda l'apostolo Giacomo, chi è savio e intelligente? Qualcuno potrebbe alzare le mani, io. E qua lo intendiamo non nel senso di intelligenza umana, ma chi è realmente che è maturato spiritualmente? Chi è che è rinnovato mentalmente? Chi è che è guarito interiormente? Chi è che sta subendo questo, sta sviluppando questo processo di santificazione? Cosa dice Giacomo? Mostri con una buona condotta le sue opere in mansuetudine, in tranquillità, in pace di sapienza. Cioè, come a dire, chi è che veramente sta guarendo interiormente? Chi è veramente che si sta santificando? Chi è veramente che sta sviluppando la sapienza di Dio? Se veramente stai sviluppando questo, cosa verrà fuori dalla tua vita? Opere, e questo è importante, ma come? In mansuetudine di sapienza. Non verranno opere in cui tu cercherai di schiacciare l'altro, o di soggiogarlo, o di prevaricare sull'altro, ma opere in mansuetudine di sapienza. Ma... e questo ma ci deve fare riflettere e ci deve fare pensare che questa mattina abbiamo tutti quanti bisogno di una guarigione interiore, perché se realmente non abbiamo questa guarigione, se realmente non viviamo questo rinnovamento, Ma se non è così, diceva Giacomo, se nel vostro cuore c'è dell'invidia amara e uno spirito di contesa, cioè se invece dentro di voi ci sono ancora quelle passioni di cui parlava subito dopo Giacomo, che guerreggiano dentro di voi, è inutile che vi gloriate e che mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi, essa è terrena, carnale, diabolica. Poiché dove vi sono invidia e contesa, lì vi è disordine e ogni cattiva azione. Ma, e conclude Giacomo, la sapienza che è dall'alto è, tra le varie caratteristiche, dice, pacifica, mite, arrendevole. Cioè, ma che sapienza è questo? Cioè, ma se io sono sapiente così, mi metto tutti i piedi di sopra. Qualcuno potrebbe dire, la sapienza che è mite, pacifica, arrendevole. Ma la sapienza che Dio ha messo in noi ha una potenza diversa. Non è la potenza della vendetta, non è la potenza dell'odio, non è la potenza dell'orgoglio. Non ha niente a che fare con questo. È la potenza dell'amore. La sapienza che da alto è pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia. Alleluia. Qualcuno dirà, ma dove la troverò questa sapienza? Dentro di te la troverai. C'è questa sapienza. Cristo, sapienza di Dio, dentro di te ha queste potenzialità. Ma non galoppare sui tuoi cavalli. Scegli questa sapienza. Ultimo verso, 18. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano nella pace. Il frutto della giustizia. E qual è il frutto della giustizia? Dio ha messo la sua giustizia in noi. E questo lo sappiamo. Ci ha dichiarato giusti attraverso Gesù. Questa giustizia che Lui ci ha dato, però, si deve trasformare in giustizia che esprimiamo nella nostra vita. E questo frutto che mano a mano attraverso la fede si esprimerà nella nostra vita, viene seminato però nella pace per quelli che hanno motivazioni interiori di pace. Cioè non è un frutto che ci porterà ad opprimere il nostro fratello, non è un frutto che ci porterà a determinare ulteriori conflitti, ma se tu scopri il frutto della giustizia di Dio dentro di te, questi frutti, amore, pace e gioia, saranno seminati in un atteggiamento di pace, di serenità, per quelli che si adoperano proprio perché la pace, perché Cristo venga nei cuori degli uomini. Amen.